Contro falsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua vera, vera come la bevi.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
A vederlo così fa paura. Mentre si avvicina, le braccia aperte come tenaglie, i passi che affondano pesanti sul tavolato che trema come per un terremoto, le labbra che scoprono i denti in un ghigno feroce che devasta ancora di più, se possibile, la sua faccia deforme e spaventosa. Se ti prende con quella tenaglia, ti stritola. È quello che vuole la gente che incita e urla, con la bava alla bocca, incapace di stare ferma sulle sedie. Schiaccia, stritola. Ma se invece ti fermi e ti siedi in mezzo al ring e cominci a parlare dei principi della giurisprudenza, quel gigante spaventoso sarebbe capace di dimenticarsi che quello è un incontro di wrestling e dissertare con te di filosofia del diritto, brillantemente, e in 14 lingue diverse. Sono Carlo Lucarelli e quella che vi voglio raccontare è la storia del grande Maurice Thiers, l'angelo francese, che per quanto venisse considerato il lottatore più spaventoso del mondo, proprio quello era, un angelo. Maurice è un bambino bellissimo, capelli castani, lineamenti delicati, un sorriso così aperto, così simpatico, che i suoi lo chiamano Angelo, perché è quello che è, un vero e proprio angelo. Nasce in Russia in un villaggio da qualche parte negli Urali, perché siamo agli inizi del Novecento e l'anagrafe è un po' così, ma si sposta subito a San Pietroburgo. I suoi sono due francesi che vivono nella Russia dello Zar. Suo padre lavora alla ferrovia transiberiana, praticamente alla fine del mondo, e infatti laggiù un giorno ha un incidente e di lui si perdono le tracce. Mamma Louise, allora, prende Maurice, che è un bambino piccolo, ha 4 anni, e lo porta a Mosca, dove trova alloggio nel complesso religioso di San Luigi dei Francesi. Ora, per essere un angelo non basta essere belli, bisogna anche essere buoni, che per un bambino come Maurice significa andare bene a scuola, e infatti è così. Maurice studia alla scuola cattolica di San Filippo Neri ed è proprio bravino, intelligente, zelante, preciso, curioso e molto brillante. Poi però, siamo nel 1917, in Russia c'è la rivoluzione. Sono anni difficili, violenti, pericolosi, soprattutto per due stranieri come loro. Così mamma Louise di nuovo si prende Maurice e lo porta in Francia, a Reims, dove trova lavoro come insegnante di lingue in una scuola femminile. Maurice riprende a studiare, bravo come sempre, e dimostra un talento naturale per le lingue, che impara immediatamente, francese e russo, ovviamente, inglese, il lituano, il bulgaro, che sentiva da bambino. Alla fine saranno 14 le lingue con cui è in grado di esprimersi. Visto che è così bravo, mamma Louise lo manda a Parigi, nel collegio di Saint Stanislaus, dove senza fatica prende il diploma. Che facciamo? Smettiamo di studiare e ci fermiamo qui? Siamo matti, con quella testa sarebbe un peccato. Per cui, di nuovo, mamma Louise fa un altro po' di sacrifici e lo manda all'università, a Toulouse, dove Maurice sceglie la facoltà di legge. Diventerà un avvocato, anzi, un grande avvocato. Bello, buono, intelligente, seguito da una madre premurosa che non gli fa mancare il suo amore, destinato ad un futuro brillante. Sembra una biografia molto diversa da quelle dei personaggi di cui raccontiamo di solito, ma anche qui succede qualcosa. Verso i 17 anni, il suo corpo ha cominciato a cambiare. È cresciuto, si è ingrossato, soprattutto il torace. I suoi lineamenti non sono più così fini. Deve cambiare taglia di vestiti e numero di scarpe perché piedi e mani si ingrandiscono in fretta. Va bene. Chi se ne frega della bellezza? Sua madre e anche gli amici continuano a chiamarlo Angelo e la nuova stazza funziona bene quando comincia a frequentare la squadra di rugby dell'università. Perché oltre a essere un linguista naturale, Maurice è anche un atleta nato, tanto che lo scelgono per la nazionale e un giorno del 1926, dopo che hanno polverizzato la Gran Bretagna in una partita a Londra, vengono tutti ricevuti a Buckingham Palace e il re Giorgio V gli stringe la mano. Va bene, i ragazzi cambiano, però non è quello, non è lo sviluppo. Maurice va a farsi vedere da un medico e gli diagnosticano una malattia molto rara, di cui allora non si sa ancora molto, l'acromegalia, che comporta più o meno un'eccessiva produzione di IGH, che è l'ormone della crescita. E infatti Maurice continua ad ingrossarsi, non tanto a diventare più alto, quanto più largo, il naso e il mento da gigante che gli deformano la faccia. E non solo, gli crescono anche le corde vocali e la sua voce cambia, si ingrossa anche quella. È un guaio per lui, che fa una riflessione triste. Dice: con questa faccia, magari, potrei anche trovare dei clienti. Ma con questa voce da mulo, dice proprio così, da mulo, non mi ascolterebbe nessuno. Ecco, magari non è vero, però lui la pensa così. E c'è ancora qualcosa di più. Lui è sempre Angelo, un angelo, come sempre è stato. Ma i compagni all'università, quelli che non lo conoscono, lo chiamano Le Singe, la scimmia in francese. Così Maurice decide di andare a rifugiarsi lontano, dove a nessuno fregherà niente della sua faccia e della sua voce. Su una nave, molla legge, prende ingegneria e si arruola nella marina francese. Sulle navi Maurice ci resta 6 anni, poi si stanca e decide di tornare a terra. Ormai si è abituato al suo aspetto e alla sua voce, così cerca qualcosa per sbarcare il lunario e trova lavoro presso gli studi cinematografici che hanno sede a Parigi, dove gli mollano tutta una serie di piccole parti, di solito senza battute, in cui è richiesta una figura imponente e spaventosa. Di solito una parte da cattivo. Film gialli, film in costume, fantascienza, una guardia in una delle tante versioni del gobbo di Notre Dame, un tizio che se ne sta a bere in silenzio in una taverna alle spalle di una bellissima Josephine Baker che canta in La principessa Tam Tam. Quando non recita, fa il portiere all'ingresso degli studi cinematografici di Port Maillot, dove l'hanno preso soprattutto per fare paura ai bambini che cercano di infilarsi dentro. Quando ci provano, salta fuori lui e scappano tutti. Poi, una mattina del 1937, succede una cosa che di nuovo cambia la vita di Maurice e lo trasforma, paradossalmente, di nuovo in un angelo. Maurice è sul boulevard des Italiens e sta andando al lavoro, mezzo vestito da Frankenstein, un po' per i bambini e un po' per una comparsata che deve fare, quando si accorge che c'è un tipo che lo sta guardando. Il tipo si avvicina e chiede a Maurice cosa fa per vivere. Maurice lo manda a quel paese. In effetti ha ragione, cosa vuoi da me? Ma il tipo insiste con un'altra domanda. Quanto ti pagano? Maurice dice 60 franchi. Il tipo, e se io te ne dessi 1000? Il tipo è Carl Poiello. È russo come Maurice, anche lui di San Pietroburgo. Combinazione, suo fratello aveva una farmacia dove andava anche la mamma di Maurice. Comunque Poiello è un campione di wrestling e ha iniziato prima come amatore, andandosene in giro per l'Europa con un gruppo di lottatori, e poi come professionista negli Stati Uniti, dove ha una bella scuderia di atleti. Il wrestling è quello, un po' arte marziale, un po' spettacolo, molto spettacolo. I lottatori sono soprattutto personaggi, e Poiello ha visto in quel ragazzone con la faccia da gigante un'enorme potenzialità. Maurice ha già fatto un po' di lotta greco-romana quando era sulle navi, ma non basta. Poiello porta Maurice in una palestra per provare e in un paio di minuti lo distrugge. Però qualcosa c'è. Così gli fa una proposta. Vieni con me in tour per l'Europa. Io combatto e tu guardi, impari e ti alleni. Stanno insieme 10 mesi, in cui Maurice ci dà dentro come Sylvester Stallone in Rocky. Dieta, esercizi e studio. E alla fine Poiello chiama il suo socio e gli dice di portarsi dietro 4 lottatori della scuderia, i più cattivi, i più bestiali. Vediamo se Maurice riesce a resistergli almeno un po' senza fare brutta figura. Maurice si piega in avanti, allarga le braccia, avanza col suo passo pesante e in meno di 15 minuti li ha messi a terra tutti e 4. L'abbiamo detto, Oltre che un linguista, Maurice è un atleta nato. Come lottatore di wrestling diventa subito imbattibile. Carpoiello gli ha insegnato tutti i trucchi. È abilissimo in tutte le figure, ma la sua preferita resta the bear hug, l'abbraccio dell'orso. Appena può, Maurice stringe le braccia attorno all'avversario, all'altezza dei gomiti o direttamente sui fianchi. Lo strizza fino a farlo urlare, poi lo solleva e lo schianta a terra. Dalla metà degli anni 30, Maurice viaggia per l'Europa in una serie di incontri organizzati da Poiello e soci. Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Italia, dove nel 1940 li sorprende la Seconda Guerra Mondiale. L'Europa non è più un bel posto in cui viaggiare ed esibirsi, per cui Poiello propone a Maurice di andarsene negli Stati Uniti. Il 12 gennaio Maurice si imbarca sul piroscafo Rex. Resta 3 giorni a Ellis Island in attesa di farsi accettare dall'immigrazione e il 24 fa il suo debutto in America, al Boston Garden. E da lì, di nuovo, un successo dopo l'altro, guadagnando tutti i titoli di campione del mondo. Bravissimo, fortissimo e insospettabilmente veloce. Terrorizza gli avversari e il pubblico fin da quando sale sul ring e, appena passate le corde, ruggisce alla folla. Gli hanno dato un nome, tutti i wrestler ne hanno uno, e il suo è Angelo, come lo chiamava sua mamma, l'angelo francese. Funziona, colpisce per contrasto. Perché a fare di Maurice una star del wrestling e ad attirare folle di tifosi come i 30.000 che a Manchester vogliono andare a vederlo, creando problemi di ordine pubblico, è soprattutto il suo aspetto fisico. I professori di scienze e medicina dell'Università di Harvard chiedono di poterlo studiare, lo portano in laboratorio e lo misurano. Non è tanto alto, più o meno 1,75. Però è il resto. Pesa 125 kg, ha un torace di 120 cm, 152 di circonferenza della testa e le braccia che gli arrivano fino a sotto le ginocchia, con mani che riescono a stringere una cosa come 3 mazzi di carte. C'è molto folklore, naturalmente, molta scena, ma gli scienziati arrivano a concludere che sì, certo, acromegalia, ormone della crescita, ghiandola pituitaria, in ogni caso, Maurice, l'angelo francese, è quanto di più vicino ci sia in natura all'uomo di Neanderthal. Perché è questo che viene considerato, con una passione, uno slancio che arrivano fino all'idolatria, un freak. Oltre all'angelo francese, Maurice ha un altro nome che lo accompagna sul ring. The ugliest man in the world, l'uomo più brutto del mondo. Ecco però, la vera grandezza di Maurice, per me, è un'altra. È il fatto che, tutto sommato, di tutto questo lui se ne frega. Lui lo sa che non è l'ultimo uomo di Neanderthal, che non è l'uomo più brutto del mondo, che non è un freak, un mostro che fa paura. Lui lo sa che è angelo. E come lo sa lui, lo sanno anche tutti quelli che lo frequentano, fuori dal ring ovviamente, che lo descrivono come una delle persone più educate, gentili, colte e affascinanti che abbiano mai incontrato. L'angelo è un uomo elegante, che veste completi grigi stile Oxford e sulla testa calva porta un baschetto alla francese. Ama la musica classica, soprattutto Chopin. Gli piace andare a ballare e ha un discreto successo con le donne, con cui si fidanza parecchie volte. È molto religioso, cattolico fervente. Nel settembre del 1948 incontra anche Papa Pio XII, col quale ha una foto scattata a Castel Gandolfo che si porta sempre dietro. Legge moltissimo i saggi di Paul Bourget sullo spirito dei tempi, i romanzi d'avventure di Dumas. Un giorno incontra anche Jean-Paul Sartre, col quale discute di esistenzialismo. Colleziona francobolli, colleziona auto di lusso, fa un sacco di beneficenza, soprattutto a favore dei bambini poveri, come quelli che spaventava quando faceva il portiere Frankenstein agli studi di produzione. E una volta che va a combattere in Venezuela e vede una brutta situazione in un orfanotrofio, ci resta 1,5 mesi a dare una mano. Insomma, Angelo è un angelo, lo sa benissimo. E del resto, superati i primi traumi della gioventù, non gliene importa niente. È un modo per fare soldi, tantissimi soldi. Negli anni 40 Maurice è uno degli atleti più pagati del mondo. E dedicarsi anche ad una cosa che gli piace, come lo sport e il wrestling. Ogni tanto glielo chiedono direttamente: ma ti senti complessato dal tuo aspetto? Che già è una domanda assurda. Non ci dovrebbe essere un aspetto fisico sì e un aspetto fisico no, uno che va bene, uno che va male. Ma per tutti lui è l'uomo di Neanderthal. Maurice risponde molto semplicemente: no, nessun complesso di inferiorità. Non ho mai lasciato che il mio aspetto mi mettesse al tappeto. Maurice Thiers, l'angelo, muore il 4 settembre 1954 alle ore 11 a Chicago per complicazioni cardiache seguite ad una brutta bronchite. 13 ore prima era morto il suo amico Carl Poiello per un cancro, sempre a Chicago, dal momento che vivevano tutti insieme nella stessa grande casa. Quando gli fanno il funerale, con due casse accoppiate, una fila di 300 auto blocca Halstead Street, che attraversano per andare al cimitero, dove attendono migliaia di persone. È una bella storia, alla quale mi sento di aggiungere un altro particolare. La figura di Maurice è diventata così leggendaria che al mito si sono aggiunti tanti particolari, più o meno veri. Uno è che il volto e anche il carattere e la storia di Maurice abbiano ispirato il personaggio di Shrek, l'orco verde del cartone animato della DreamWorks. In effetti, a guardarli di profilo, sono uguali. Ma molti dicono che no, non c'entra niente, figurati. Io invece penso di sì. Per un motivo molto semplice. Shrek mi piace, mi sta simpatico e sì, gli voglio anche bene. Le stesse cose che mi vengono in mente quando penso al grande Maurice Thiers, l'angelo.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Ah, acqua vera, vera come la bevi.